allora vi dico cosa vorrei spiegare questa sera e come cerco di entrare nel tema. Dopo che farò tutto lo sproloquio, se qualcuno desidera, è però abbastanza tecnico, per chi conosce il greco può tranquillamente usarlo, e c'è questo articolo che ho fatto prima che il Covid scoppiasse, ma è stato stampato durante il tempo del Covid. Il saggio scriba intellettuale credente, mediatore della sapienza e interprete profetico. E nella rivista biblica, sapete che è la rivista dell'Associazione Biblica Italiana, con 4 numeri all'anno, e ho fatto questo articolo allora, che avevo cominciato a dire il vero quando c'è stato un aggiornamento sui temi della sapienza. Avevano chiesto di fare un seminario e io ho preso quel testo e pian piano l'ho elaborato perché mi sembrava utile. Allora, cosa farò stasera? Prima presento il libro di Bensira, che si presenta precisamente come l'epigono di una lunga tradizione, ma anche si qualifica come Sofer, da Sefer, libro. Sofer, tradotto in italiano e in greco, è lo scriba, il grammateus, colui cioè che è esperto di Bibbia. Ma cosa significa parlare di questo? È, direi, l'antesignano, che coesiste insieme anche, di quello che poi diventerà il ruolo del rabbino, che non è un sacerdote, è laico. Molti erano i farisei. I farisei avevano questa caratteristica precisamente di essere gli esperti, mentre i sacerdoti lavoravano per la loro cultura, eccetera, ma erano quelli addetti al tempio, come i leviti, la tribù di Levi. Ecco, in questo senso Siracide è dunque non un sacerdote, ma uno che ha una scuola, perché alla fine, vedremo, inviterà alla sua scuola i discepoli. È uno scriba, e lo dirò dopo, perché il mio compito sarà illustrare precisamente il capitolo 38, l'ultimo, ma presentando prima 3 testi che vanno letti insieme perché aiutano a capire il linguaggio che usa là. Quindi i primi testi li leggerò con, spero, brevissime note, perché ci aiutano a capire l'ultimo testo, come avviene. Notate che è l'unico libro dell'Antico Testamento di cui conosciamo il nome dell'autore, che viene alla fine del capitolo 50 e alla fine del capitolo 51, gli ultimi 2 capitoli. Il nome, probabilmente, leggendo il greco, è Gesù, figlio di Sira, detto Bensira, nome patronimico probabilmente o legato a una professione, di Eleazaro da Gerusalemme. Il testo ebraico invece è un pochino diverso: Simeone, figlio di Gesù, figlio di Eleazaro. Perché noi diciamo Siracide? Perché probabilmente c'è stato un errore nella lettura. Sira ha una Aleph, e la Aleph assomiglia in certi momenti molto, soprattutto quando è scritta in corsivo, per chi conosce il greco, alla chi greca, donde Sirach, Siracide. Traducono Sirach, Siracide, ecco perché. Mentre la tradizione latina lo chiamava anche ecclesiastico, perché veniva letto nella comunità, forse nella scuola. Bene, questo uomo svolge la sua attività a Gerusalemme facendo largo spazio, tra il 200 e il 175. Raccoglie poi le sue lezioni in un libro di 51 capitoli, ispirandosi nella composizione al libro dei Proverbi. Difatti comincia con la sapienza e termina con la sapienza, come il libro dei Proverbi, che termina anche con la famosa donna, che può essere immagine anche della sapienza. Però, rispetto al libro dei Proverbi, raggruppa i Proverbi per temi. Quindi resta difficile delimitare ogni tanto, ma i temi che si susseguono e qualche volta si ripetono. Questo libro ci presenta anche la personalità, soprattutto in alcuni testi che io leggerò questa sera, testi autobiografici. Ritengo che sia autobiografico, come vedremo, anche il capitolo 39, e dirò perché. Perché subito dopo lui inizia: io mi sento anch'io pieno come la luna piena, per cui comincia a fare un insegnamento. Cioè, praticamente, dopo aver descritto il personaggio, il titolo, la professione, meglio, dà un esempio di come lui si muove. Notate che, tra l'altro, sono spesso testi autobiografici che sono in posizione ben precisa. Secondo qualcuno sono quelli che aprono, secondo me spesso chiudono e anche aprono, perché alla fine il libro è la testimonianza personale, chiude il libro. È una domanda che mi ha fatto, perché il mio professore primo diceva che per lui c'è sempre apertura e io no, diceva, e gli ho detto che serviva tutte e due. E il controrelatore, che era d'accordo con me, ha detto era d'accordo su questo. Questo libro ha avuto varie vicende, è stato molto stimato, era letto al tempo del Nuovo Testamento, l'hanno trovato a Qumran, e però è continuato ad essere letto in molte, non direi sette, ma perlomeno movimenti ebraici, ed è stato ritrovato tre quarti del testo in ebraico al Cairo. Sono testi che risalgono come manoscritti verso il 1000, e li hanno trovati in una specie di sgabuzzino, perché non distruggevano i libri sacri, lasciamo lì che quel tempo, siccome in Egitto è asciutto, si sono conservati anche il papiro, si è, e ogni tanto viene fuori qualche testo. Io ne ho raccolto una serie che vengono pubblicati, per esempio, in alcune riviste tipiche. Però, ecco, è uno che è un educatore, quindi sente l'impegno pedagogico e ne scopre il valore un nipote, il quale lo traduce in greco. E traducendolo in greco è arrivato a noi. Mentre il testo ebraico a un certo punto sembrava perduto, il testo greco, che è stato inserito nel canone, mentre non è inserito nel canone il libro del Siracide, allora il testo greco, contenendo anche il Siracide, ce lo ha tramandato in due edizioni, ve l'ho già mostrato, una corta e una più ampia. Per esempio, l'altra volta, quando vi parlavo della Sapienza, vi ho parlato di un versetto particolare, io sono il bell'amore, eccetera, no? Quel testo là è un'aggiunta, che però ha avuto fortuna, perché per esempio è tradotto in latino, entra a far parte della liturgia e viene cantato soprattutto nelle feste mariane, perché c'era accostamento nella tradizione anche latina ma anche greca di abbinare la figura di Maria alla Sapienza. In questo senso, allora, questo testo è importante per capire una figura di intellettuale del tempo del secondo secolo avanti Cristo. Allora, ecco il tentativo mio questa sera. Prima di presentare il testo che ci interessa, leggo tre testi e qualche annesso per indicare alcune sottolineature che l'autore fa. Abbiamo già visto testi di carattere autobiografico, abbiamo già visto il capitolo 24, abbiamo terminato l'altra volta col capitolo 24, dove Ben Sira si proclama in qualche modo interprete, aggiungo un aggettivo, profetico della Sapienza, della Torah, cioè di quel complesso di libri che facevano parte della sinagoga, delle assemblee di Israele, venivano lette e interpretate, commentate durante le riunioni sinagogali. E allora là fa un passaggio: io, come un canale che esce da un fiume e come un acquedotto che entra in un giardino, ho detto innaffierò il mio giardino e irrigherò la mia aiuola. Ma ecco, il mio canale è diventato fiume e il mio fiume è diventato mare. Allora c'è un cambiamento, cioè da uno che attinge diventa portatore a sua volta originale dell'acqua. E allora ecco, farò risplendere l'idea come la Torah che risplendeva, la dottrina come aurora, la farò brillare molto lontano e, in immagine acquatica, riverserò ancora l'insegnamento come profezia. Lo lascerò alle generazioni future. Finale, vedete, non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che cercano la dottrina, l'insegnamento o la profezia. Cioè in qualche modo manifesta l'originalità del suo insegnamento che diventa attualizzante, è capace di attuare, quindi di dare significati anche nuovi, ulteriori, più profondi, ma rivela anche quella che è la sua vocazione fin dall'inizio, essere un maestro, quindi un saggio per il popolo, in questo senso. E vedremo che cosa. Andando avanti, ribadisce questo concetto nel capitolo 33, 16 e 19. Lì parla della vera e della falsa sapienza. Dice che essere saggi per sé è una bella cosa, ma è una cosa che resta ferma. Ma il vero saggio è quello che viene descritto qua. Quello che lui sente di essere. Cioè, anch'io venuto per ultimo, epigono, ho vegliato per dedicarmi allo studio, come uno che racimola dietro ai fendebiatori, ma con la benedizione del Signore sono giunto per primo, come un vendemmiatore ha riempito il tino. Quindi l'ultimo che diventa primo, perché? E qui ricordando l'immagine di Geremia, voi ricordate la legge, no? I racimolatori, i vendemmiatori avevano dietro i racimolatori, cioè il grappolo che Noè tagliato non tornare a lascerlo per i poveri, in modo che ognuno possa raccogliere il necessario per fare le feste. Le feste erano importanti con il vino, ma era importante anche l'olivo, e allora ecco che le olive dovevano essere lasciate e arrivavano. Oppure vedete Ruth che nella mietitura lei va a raccogliere quello che i mietitori lasciano indietro per portare a casa i suoi covoni. In questo senso anche lui ha raccolto. Allora badate, ripete, che non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che ricercano l'istruzione. Ritorna il tema, è saggio per il popolo, perciò si presenta con autorità. Ascoltatemi, grandi, l'idea del Rav è il capo, rabbino, no? E voi che dirigete le assemblee, fatemi attenzione, perché dice, ho racimolato cose buone. La stessa cosa la troviamo nel prologo, aggiungo, perché il nipote vede che è bene che gli studiosi si rendano utili a tutti gli altri. Allora ecco perché lui traduce questo libro. E nella stessa linea, il capitolo 37, qui parla del vero saggio. Chi è il vero saggio? Un uomo saggio istruisce il popolo, quindi si dedica a moltiplicare la cultura. I frutti della sua intelligenza sono degni di fede. Un uomo è saggio e colmato di benedizioni, e tutti quelli che lo vedono lo proclamano beato. E attenti, la vita dell'uomo ha i giorni contati, ma i giorni di Israele, cioè del popolo, sono senza numero. Che cosa fa il saggio? Il saggio che è tale nel popolo, cioè che è, si inserisce come maestro, erediterà gloria e il suo nome vivrà per sempre. In altre parole, entra nella storia, entra dunque nella memoria perenne. Richiamerò un altro testo, capitolo 44, comincia a fare... Una volta c'è De Viris Illustribus, no? E degli uomini famosi, anche lui fa la storia di Israele elencando i nomi famosi e li descrive un po' anche in questo modo. Sono quelli che si sono fatti un nome, e perché la memoria è importante, sopravvivi se fai parte di una memoria di popolo. E ultimo il capitolo 51, lo leggo però, che è la conclusione del libro. E qui il saggio alla fine trae le conclusioni e in questo senso fa tre inviti. Primo, avvicinatevi a me come aveva detto all'inizio, voi che siete senza istruzione come la sapienza, prendete dimora nella mia scuola, quindi rivela d'avere una scuola che si chiama in ebraico Bet Midrash, è la casa del Midrash, cioè della spiegazione, dell'istruzione, dove cerco di introdurre il significato dei testi e quindi anche l'interpreto. E fino a quando vi priverete di queste cose, mentre le vostre gole, io traduco così il testo ebraico, non il testo greco, cioè il vostro desiderio, le vostre gole sono tanto assetate. E allora ho aperto la bocca e ho parlato e ho detto, primo, i frutti. Acquistatevi la sapienza senza denaro, sottoponete il vostro collo al suo giogo. Qui ricorda il capitolo 6 dove la scuola della sapienza sembra metterti le catene ai piedi, qua sembri un prigioniero e invece no, poi riconoscerai che quelle catene si trasformano in ornamenti d'oro e quelli che pensavo i pendagli assomigliano al filetto viola che era quello che il ricamo che portava il sommo sacerdote sul petto. Si trasforma, potremmo dire, una specie di ricamo dorato del vestito sacerdotale, quindi la dignità sacerdotale. Quindi accettate questo e vedete con i vostri occhi che pur essendo piccolo rimasi presso di essa e l'ho trovata. In greco si dice ho faticato poco, ma ho trovato per me un grande tesoro. E allora seconda, che sembra una esortazione, che sembra una contraddizione, prima senza denaro, adesso però mi pagate. No, era perché nella prima dovete cercare, anche se senza denaro venite perché vi è offerto, ma il secondo è perché bisogna giocarsi tutto. Acquistate l'istruzione con grande quantità d'argento, cioè di denaro, e con essa otterrete molto oro. Cioè giocatevi tutto, impegnate tutto quello che avete perché avrete frutti abbondanti. E allora l'anima vostra si diletti della misericordia di Lui, non vergognatevi di lodarlo. Qual è il punto più alto? Diventa alla fine per Lui la lode a Dio. Lodare Dio è questo. In questo senso, riassumendo, innamorato e ardente di desiderio per la sapienza, bensì la cerca continuamente e accompagna con la preghiera la ricerca e così diventa saggio, anzi profeta, e in questo modo la sua sapienza continuerà e gli procurerà anche una memoria eterna, quindi un nome che dura per sempre. E allora ecco, vuole dire che la scuola del saggio fa crescere lui nel suo nome e tutti. A questo punto allora io credo che ho dato delle scintille. Adesso affrontiamo il capitolo 38 a cui faccio riferimento. È interessante il capitolo 38, versetto 24 fino al 39, 11, perché il contesto è dire qual è, ci sono tante professioni. E allora vediamo che mette la professione dello scriba in confronto con le altre professioni, dicendo che lo scriba è una vocazione particolare. Non distrugge le altre, perché anche gli altri sono saggi. Uno, per fare il suo lavoro, deve essere abile, cioè sophos, deve essere competente, deve essere abile, non vuol dire solo uno che pensa in astratto. E allora dedicare il cuore, cosa vuol dire? Impegnare la mente. Il sofer impegna la mente in alcuni aspetti. Allora la prima parte presenta le altre arti e mestieri, nella seconda presenta quella dello scriba, che su cui mi soffermerò. Però è interessante leggere anche l'altro. E terminato questo, dice questa frase che vi leggo: dopo aver riflettuto, allora parlerò ancora. Pieno come la luna nel pleminunio, ascoltatemi figli santi e crescete, cioè dopo aver spiegato dice adesso vi faccio un esempio e continua con una lezione. Ecco perché dico che è ancora secondo me una specie di autobiografia, no? Allora, vediamo la struttura. L'inizio è il titolo che poi commenterò. La seconda, il confronto con le altre professioni che si dedicano, impegnano il cuore, cioè la mente, e termina così. Tutti costoro confidano nelle proprie mani. Qualcuno dice che è una frase negativa, per me no. È la dignità di ogni lavoro, perché ognuno è abile, cioè competente, saggio nel proprio mestiere. E qual è l'effetto di chi fa, per esempio, il tornitore, di chi fa il fabbro, di chi cesella l'oro? Senza di loro non si costruisce la città. Nessuno potrebbe soggiornarvi o circolarvi. Sono necessari dunque, perché diventa un centro di accoglienza dove trovi il necessario per vivere. Se tu non avessi questo, mancano, dicono oggi no, ma non trovo più uno che voglia fare o che sia capace di fare giustare biciclette. Funziona benissimo, ma non trovo più nessuno. E dice, ma allora vorremmo tutto pronto, no? Ecco qua, presentano il necessario. E cosa fanno? Consolidano la costruzione del mondo, che io interpreto insieme con un bravo traduttore che aveva una bella intuizione, un fiorentino, una vecchia traduzione della Bibbia. Sostengono le strutture della vita sociale. Mi pare che sia la bella interpretazione, quella traduzione là di quell'autore, qui lo trovate citato, che se uno lo vuole. E aggiunge che il mestiere che fanno, questo è il greco, è la loro preghiera. La loro preghiera è proprio il lavoro diventa preghiera. Però essi non sono ricercati perché non fanno brillare, differente il caso invece di chi si applica a meditare la legge dell'Altissimo. Cioè, vedete, adesso sta specificando, prima lo fa in maniera negativa, per chi ha il testo vede che dice no, non hanno questo, e sta già delineando, ma in maniera negativa, il sofer. Adesso comincia invece a spiegarlo, e lo spiega dal capitolo 38 CD fino a 39:11. Io comincio col titolo. Il titolo è così: la sapienza dello scriva tarbè, cioè moltiplica la sapienza, nel senso che l'attività, l'insegnamento sapienziale la moltiplica. In che senso? Che la distribuisce, la fa crescere, la dona agli altri, e quindi moltiplica, come aveva detto, io a chi la cerca la offro come profezia. E chi è che la realizza? Però per farlo bisogna essere esenti da duro lavoro, bisogna avere tempo per pensare. Il greco, ve l'ho messo il testo in greco, perché il greco traduce, fa la famosa distinzione tra otium e tenegotium. La sapienza dello scriba, grammateus, sta nel piacere del riposo. La CEI ultima traduce tempo libero, mi pare tanto banale. Perché qui c'è l'idea di colui che ha il tempo per pensare. Si dedica quindi poco all'attività praxis, all'attività pratica, e allora diventerà saggio. A sua volta il testo siriaco dice che la sapienza dello scriba aumenta o moltiplica, e come l'ebraico in fondo, la sua sapienza. Qui c'è la frase negativa, e chi non si dedica alla vacuità, forse termine dice a tempo perso, non perde tempo per altre cose, ma si concentra. Vedete dunque, c'è questa idea della, già della funzione del maestro, ma che non fa solo il maestro, proprio attraverso la riflessione, l'otium, inteso in questo senso, moltiplica la sapienza. E allora ecco, in che modo? Vedo due parti, ma quattro stanze, perché mettono in risalto. La prima parla dello studio, praticamente, che è la ricerca di tutti gli antichi. Secondo è l'attività civile e culturale e l'atteggiamento religioso con i viaggi. La seconda strofa, la terza strofa, ma la seconda parte, dice che è saggio per grazia, perché occorre la sapienza, non è solo sforzo umano, occorre che Dio te la doni. E alla fine, ultimo, quali sono i frutti? Vedremo che si ripendono i temi. Se avete il testo, lo leggo. Differente il caso di chi si applica a meditare la legge dell'Altissimo, egli ricerca la sapienza di tutti gli antichi e si dedica allo studio delle profezie, conserva i detti, potremmo dire di Egesi, anche l'interpretazione, le sentenze degli uomini famosi, di grandi maestri, e penetra le sottigliezze delle parabole, ricerca il senso recondito dei proverbi e si occupa degli enigmi delle parabole. Poi aggiungerà più avanti, li sta a cuore, perché leggo questo? Perché sono tutti verbi della ricerca. Osservate i verbi: ricercare, meditare, applicarsi, dedicare la mente, conservare, penetrare, occuparsi, e l'occupazione intellettuale. E l'intellettuale, però, dire subito già credente, e cosa indaga? Indaga la legge, potrebbe essere un termine specifico per la Torah, ma potrebbe essere anche un po' la Bibbia in genere. Poi parla della sapienza di tutti gli antichi, dunque uno che si confronta con tutta la tradizione, riprende i testi, li rilegge, e diceva prima, per interpretarli. La parola diegesi, per esempio, i maestri cosa fanno? Dicono, danno le sentenze perché reinterpretano. Ieri sentivo per caso per radio, parlavano di Pirkei Avot, cioè i capitoli dei padri, erano le sentenze di Tannaim, cioè gli antichi maestri del secondo secolo, diceva terzo secolo, secondo me sono primo e secondo secolo anche, ed è un libro di tipo di proverbi, ma di riflessioni ulteriori, con riflessioni particolari che fanno. E dunque questa sapienza di tutti gli antichi è il titolo che abbiamo messo a un nostro collega purtroppo mancato 2 anni fa, Gianluigi Prato, perché aveva questa capacità di cominciare a narrare un pagina della Bibbia con citazioni da tutti gli altri antichi, anche greci, che hanno, c'è anche questo dentro, no? Quindi è la capacità di riprendere tutta la sapienza, poi parla delle profezie. In qualche modo abbiamo anche l'allusione a tutta la Bibbia, al canone a cui allude il nipote. Il nipote parla di Torah, legge, di profezie e poi di scritti. Ecco, lui prende tutta la sapienza e la medita. E cosa fa allora? E allora si mette dentro dai contenuti. Parla dei detti, le interpretazioni, le parabole, i proverbi e gli enigmi. È uno che approfondisce, non è uno semplicemente, uno che studia profondamente. Però, ecco, al versetto 4 aggiunge che l'attività non è solo intellettuale, di pensiero, ma è anche un modo per, e tra l'altro parla anche del consiglio qui, dei proverbi, perché diventano capaci di svolgere il compito tra i grandi. Se voi leggete i versetti precedenti al negativo, potremmo dire che partecipa al governo, potrebbe essere anche uno che lavora nella burocrazia o che è uno esperto delle leggi, perciò sa fare leggi e quindi aiuta con il consiglio a fare leggi vere, leggi giuste. Quindi è impegnato nel governo, lo si vede tra i capi. Quindi il governo e i grandi, è uno che è ricercato per il consiglio, parlerà poi di spirito anche di consiglio, uno che insomma non è detto che sia lui che governa, ma aiuta i governanti a governare bene. C'è una nota bella: viaggia. Il tema dei viaggi è molto noto anche nella cultura greca. Diceva nel liceo con i grandi racconti dei viaggiatori. Bene, dei viaggi l'autore ne parla anche al capitolo 34. Dice: i viaggi sono pericolosi, però il timor di Dio mi permette di indagare e di ottenere ulteriore esperienza. Ecco allora che va in terre di popoli stranieri sperimentando il bene e il male, è l'incontro tra culture per valutare, e questo aumenta l'esperienza, ce l'ho già ma mi dà una possibilità nuova in questo senso. Terzo però, ecco, gli sta a cuore, e qui c'è l'aspetto religioso, gli sta a cuore, letteralmente è impegna il suo cuore, dedica il cuore, è il termine che usava prima. Gli altri non dormono neanche di notte perché dice: devo finire quel lavoro, no, devo finire l'orefice, devo finire con perfezione, e lui dedica tutta la sua mente fin dal mattino. Quest'idea la ritroviamo al capitolo 6. Mi sono dimenticato di mettere tra parentesi capitolo 6, perché diceva che il vero discepolo è quello che al mattino si alza quando è ancora l'aurora, quando è ancora oscuro, perché è zelante e vuole aspettare che il maestro apra. Appena il maestro apre la porta è pronto, non è il ritardatario, ma è zelante. E allora questo è zelante di cosa? Ogni mattina si alza, perché vuol dire che è sempre, resta sempre discepolo, però fa una preghiera al Signore che l'ha creato, fa la sua supplica, probabilmente la preparazione alla meditazione, e apre la sua bocca alla preghiera implorando per i suoi peccati. È uno che si alza perché comincia già a dire quello che segue dopo. I versetti 6-7, cioè, cambia il tono. Sei il Signore, perché prega? Perché la sapienza non resta solo ricerca umana, è anche per lui un dono che Dio fa a chi la implora, la sapienza. Ed è bello allora leggere, per esempio, non soltanto il capitolo 3 del primo libro dei Re, dove a Gabaon fa la preghiera alla ricerca della sapienza, Salomone che dorme, e c'è tutto il rito dell'incubazione, dorme nel luogo divino per chiedere il sogno e l'ispirazione, saper dare. C'è tutto un mondo dietro questo, no? E così nel libro della sapienza la preferì, la desiderai, la implorai, la sapienza. E in questo senso Dio allora mi dona. E cosa dona? Gli darà lo spirito di intelligenza. Qui, per capirlo, potremmo andare a leggere, per esempio, Isaia 11, dove il re, per governare bene, comincia con spirito di sapienza e di intelligenza. Lo spirito è dunque è un richiamo alla profezia, cioè è uno che legge ispirato. Allora, dov'è per questo autore che un testo avviene quando uno si applica, ma anche legge in maniera ispirata, quindi attuale e valida, il testo antico? E allora, come pioggia e fonderà le parole, anche lui ritorna, e qui c'è, per uno che ha fatto un bello studio, una Carmela Calvisano, qui c'è un riferimento a Deuteronomio, a Mosè. Anche Mosè dà le sue parole con sapienza e nella preghiera darà lode al Signore, e allora loderà Dio perché gli ha fatto comprendere. Però ecco, farà di più, non soltanto ottiene questo, ma saprà orientare consiglio e scienza. Sentite ancora i doni dello spirito di Isaia, no? E soprattutto riflettere sui segreti di Dio. Quale sarà? Questo testo fa capo al capitolo 4. Il capitolo 4 mostra come la sapienza ci metta nel momento più alto, nell'esperienza profonda di Dio, nei segreti di Dio, apocryphos, ciò che è nascosto, ci introduce al mistero di Dio della sapienza. Quindi è uno che penetra fortemente il senso religioso, non è un superficiale, e allora farà brillare la dottrina dell'insegnamento, si vanterà della legge, dell'alleanza del Signore. Colui che interpreta profeticamente sarà capace di dare, ricordate il capitolo 24 che ho letto per primo. Termino. I frutti, quali sono i frutti allora? Molti loderanno, in quanto si inserirà nella storia di Israele, avrà una fama eterna. Molti loderanno la sua intelligenza, non sarà mai dimenticato, perciò non scomparirà il suo ricordo. Ricordate il secondo testo che ho letto, vive per sempre, perché si inserisce nella memoria. La memoria è come viva, e il suo nome vivrà di generazione in generazione. I popoli parleranno della sua, notate, i popoli e l'assemblea. Sarà cioè noto sia in mezzo ai popoli, perché traducendo in greco molti potranno accostarsi a questa, e l'assemblea, cioè il popolo, proclamerà la sua lode. Sarà uno onorato sia nel popolo come da tutti, e se vivrà a lungo lascerà un nome più famoso, e quando morirà ha fatto abbastanza, cioè relativizza anche la morte, perché il problema non è la lunghezza della vita in sé, ma la qualità della vita. Quindi propone questo. Ecco, concludo allora, tiro le fila. Che cosa ci danno questi testi? Primo, descrivono una classe particolare dello scriba che ha una funzione molteplice sia sociale che religiosa. Che cosa comprende questo? Quattro aspetti. Prima, lo studio di tutta la tradizione e l'insegnamento. Diventa dunque un interprete e mediatore autorevole, che tra l'altro però non svolge solo all'interno della scuola, ma nella vita sociale, tra i grandi, tra gli altri, diventa l'uomo che viene ricercato per la sua qualità di consiglio. È un uomo che ha una cultura valida e quindi degno di essere ascoltato. Secondo, la sapienza resta un dono, è collegata all'invocazione e perciò è questa che fa del sapiente un profeta. Qui c'è, che idea c'è nuova? Ma l'avevo scritto all'inizio, vi è un passaggio dall'idea del profeta a una nuova figura dello scriba, cioè la figura del profeta coincide con quella dell'esegeta, del teologo. E il passaggio dalla figura del profeta a quella dello scriba considerato interprete, ispirato e autorevole. Cioè, mentre i primi profeti, l'uomo che ha la vocazione, eccetera, no, è quello che adesso rilegge in maniera nuova i testi antichi. Ed è in qualche modo un dare una nuova scrittura. E difatti anche il suo testo è diventato in qualche modo, non per il canone ebraico, ma per il canone almeno cristiano, è diventato un testo che fa parte dell'ispirazione della profezia, un testo autorevole. Terzo, qualcuno dice, è sacerdote? No, non è sacerdote, ma è uno che ha una dignità sacerdotale, non perché va nel Tempio a offrire, ma perché pensa, perché riflette, perché cerca la verità e la dona. Per cui potremmo dire che la preghiera diventa ricerca e la ricerca diventa atto di culto e di amore. Ricordate, l'altra volta ho parlato della Sapienza, capitolo 24, che dice, leiturgesa, ho dato culto nella tenda sacra. Il culto non è semplicemente andare al Tempio. Questa gente non vive nel Tempio. Lui è di Gerusalemme, quindi dà molto valore ai sacerdoti, ma in quanto sapienti, non in quanto attori di certi riti, in quanto tali. E quarto, però, ho aggiunto una cosa che non ho sviluppato perché, ma ho fatto già accenno, che questo capitolo assomiglia molto al capitolo 44. Cosa afferma il capitolo 44? È l'introduzione alla storia, alla lettura che lui fa sapienziale della storia di Israele, i grandi personaggi. Illustra la storia di Israele attraverso i grandi personaggi, dall'inizio da Mosè ad Aronne fino al sommo sacerdote del suo tempo, Jonathan, che vedeva celebrare, terminerà il capitolo 50 con la grande celebrazione. E cosa dirà allora? Allora, in qualche modo, facendo il parallelo, lui si sente padre, è diventato padre. In qualche modo testimone nella storia, cioè entra nella storia del popolo, come questi uomini fondamentali acquista fama universale, acquista memoria perenne. Lui ha una grande consapevolezza che, potrei dire un termine, la carità della cultura, la capacità di donare cultura, di far crescere le coscienze, diventa un atto meritorio che inserisce nella storia. Ecco, questo è il sofer che, secondo me, emerge da questo capitolo, e qui ho cercato di dimostrarlo per chi avesse la pazienza e la fatica, anche la noia di leggere. Sono 30 pagine, circa 34, non so, che ho voluto fare per riassumere questo capitolo. Ecco, leggetevi i primi capitoli, poi leggete questo testo, questo passo sintetico riassume tutti gli altri testi autobiografici dove lui parla di se stesso come scriba, cioè lo studioso della legge. La vacuità la traduce così una mia amica, una suora che insegna al biblico. Ha tradotto il testo in spagnolo, l'ha tradotto con vacuità. Voi troverete che, se guardate a vedere il capitolo 17, che parla della creazione, interessante, perché della creazione dell'uomo, parla dell'uomo con i doni e poi addirittura aggiunge c'è un settimo dono, che è quello ulteriore, il settimo dono che uno ha perché l'uomo impari a conoscere, no? Prendi i testi biblici e li rielabora. Tante volte in un versetto voi trovate 5-6 allusioni. E così sono i rabbini, cioè è colui che sa fare il pensiero anche mettendo insieme, reinterpretando diversi testi. Non è che faccia la citazione, fa l'allusione. È la stessa cosa che accade, io dico, nel Nuovo Testamento. Sia in Paolo, che è un rabbino alla scuola di Gamaliele primo, sia nei Vangeli, perché nella liturgia rileggevano l'Antico Testamento interpretandolo alla luce delle parole e degli insegnamenti di Gesù e dei fatti di Gesù. Quindi l'eco non è per dire che questo è quello, ma si serve di quel testo per reinterpretare in maniera nuova anche. Qualche volta c'è qualche salto pindarico, ma lo fa anche la liturgia tante volte, no? Mettono insieme, ma anche quella ebraica. Voi sapete che nella sinagoga c'erano in genere due testi, però qualche volta anche tre. Il primo testo era dalla Torah, che ogni anno viene letta tutta insieme, e c'è un giorno in cui si chiude e si apre, ed è l'ultimo giorno delle capanne. L'ultimo giorno delle capanne ci sono due lettori, uno che legge l'ultima pagina, ed è Hatan Torah, e un altro che legge la prima pagina, Hatan Bereshit. Sono i due che terminano, penso gli Eschenaziti soprattutto, hanno questo termine, no? Poi, alla fine, veniva letta, di solito, proprio nella quasi conclusione, un testo anche dei profeti, che per profeti loro intendono, nel Tanakh, i profeti sono anche i libri storici, che sono dopo la Torah, i cinque libri, Pentateuco, no, per il termine greco, e poi dal libro di Giosuè, Giudici, eccetera, Samuele e Re, questi li ritengono già profeti, tanto vero che li chiamano i profeti anteriori, perché sono prima nel... Poi ci sono i profeti posteriori, quelli che noi conosciamo come libri profetici, con i nomi dei vari profeti, e poi ci sono gli scritti, dove mettono altri testi, tra cui i testi per esempio delle cronache, eccetera. Il cronache è un testo molto recente, il libro delle cronache è del primo secolo avanti Cristo, praticamente, per molti, e credo che sia vero. D'altra parte anche il testo di Sapienza è un testo che va dal 30 avanti Cristo, il tempo di Augusto, perché c'è la Pax Romana dal 30 in giù. Dal 30 fino al Nuovo Testamento, in pratica. Continuano a fare questo lavoro e naturalmente qualche altro è stato espulso, perché è stato messo per esempio Siracide, perché formalmente anche Siracide era uno di quelli che ha contribuito a comporre il canone ebraico. Allora non metto me stesso. Lui si sente come l'ultimo, però dice, insomma, ho fatto un bel frutto abbondante. Quindi l'ultimo diventerà primo. Si loda un poco. E Kohelet hanno fatto fatica a metterlo dentro, però poi l'hanno messo. Qualche testo è stato espulso, i Maccabei non rientrano. E abbiamo, difatti, li abbiamo solo nel testo greco. Pur essendo i Maccabei, proprio erano di quel tempo, insomma, non li hanno messi tra i libri. E quindi li abbiamo in greco. Mentre questo è stato ritrovato, ma in testi letti nelle comunità caraitiche. Mikra è la lettura, cara leggere, e quindi quelli che leggono la Bibbia. Solo la Bibbia, non la tradizione magari, ecco. Però la reinterpretavano anche loro. E comunque questi leggevano questo autore perché era l'interprete della tradizione. fino al 1000, quindi, perché se è scritto verso il 1000 vuol dire che sono andati avanti anche fino al 1200 queste comunità. Comunità, guarda caso, che vivevano in Egitto. Trovate al Cairo, in un deposito immenso di frammenti che ogni tanto qualcuno va in cerca, trova, ho trovato un frammento di Siracide, ho trovato un frammento di questo, ho trovato un frammento di là. E ce l'hanno ancora tutto ammassato.
Volevo ritornare su quel versetto del capitolo 24.
Sì.
A proposito di questa espressione straordinaria della sapienza come madre di bell'amore.
Sì.
La sapienza in quanto madre, diciamo, questa è la madre di tutte le battaglie.
Sì, è generatrice dell'amore.
Questa ricerca del bello.
Kaloski e Agathos, no? E ci sono tutte e due. E il bel pastore, che cosa vuol dire precisamente? C'è questa armonia che riesce pienamente. Quindi sentire sempre che c'è il bello e anche il buono, e anche potremmo dire bello, buono, è anche utile, è anche valido, cioè c'è un po' tutto l'insieme. E allora ecco perché la poesia diventa anche nella Bibbia una parte essenziale. E i salmi, studiandoli, vi dico che hanno delle tecniche poetiche molto raffinate, e allora capirla significa anche interpretare. Per esempio la ripetizione, il parallelismo, una che completa l'altra, e pian piano si crea un clima. E allora si parla anche per immagini, non solo per esposizioni una dietro l'altra. E l'immagine diventa anche importante.
Importante il concetto positivo di ozio.
Sì, sì, l'ozio è dire il momento della pausa, ma anche poetica della pausa in tutti i sensi, no? Per dirla, perché la Domus Aurea? Quella Domus Aurea, al mattino era Capitolium, pomeriggio era questa grande casa dove si viveva l'arte, e aveva creato un lago dove attualmente c'è il Colosseo. Perché il lago? Perché lui era nato davanti al mare. Il lago era parte di quella casa dove ci si dedicava al pomeriggio a giocare al bello. Quando ho parlato della sapienza che partecipa alla creazione, che cosa fa lei? Mentre Dio crea, lei, letteralmente il verbo, danza. Ed è bello che la sapienza, la Maat egiziana, che cosa fa? Il sole la prende e se la mette sul naso e la guarda, e lei danza. Danza sul naso del sole e poi si rivolge agli altri. C'è sempre il gioco, la danza, il bello e il vero. Ecco, quindi vero, buono e bello. Vuol dire che i testi molto si rincorrono, no? L'immagine della bellezza la trovate anche in Proverbi 8. La creazione è molto bello. Che poi ricorda Genesi 1. Ogni giorno c'è la scoperta e vide che era buono. Tov.